Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Manituana, terza puntata. Philip camminava piano, passava in rassegna la colonna dei profughi. Tutto era pronto per la partenza. Una cinquantina di persone, forse 60, donne, bambini, vecchi, le cui braccia non avrebbero retto il peso di un tomahawk. Ragazzini che impugnavano bastoni, coltelli, qualcuno addirittura un fucile rugginoso, scarto della vecchia guerra, buono al massimo come randello. Orognateca e Canenonte scherzavano, soppesavano quelle povere armi, suscitavano ammirazione raccontando le loro imprese di guerra. Canenonte si batté il petto con un pugno, poi lo puntò verso Philip per indicarlo. «Vedete? Noi combattiamo al fianco di Joseph Brandt e del grande diavolo. Loro si fidano di noi». Philip passò oltre. Kanatawakon fissava gli alberi intorno e i cespugli e i sassi sul sentiero, come se si aspettasse di vedere sbucare nemici in forma di lucertole. Isaac stava in cima, primo della fila, armato, accigliato, fiero. Guardava di fronte a sé e respirava gonfiando il petto. Tremava e non voleva darlo a vedere. Somigliava a Joseph da giovane, pensò Philip. Joseph era in fondo, intento a convincere sua madre. Te l'ho detto, Margaret. Dobbiamo andare via subito. Non c'è da attendere un battito d'ali. La vecchia, avvolta nella coperta ammuffita, stringeva a sé Cristina e guardava gli alberi come Kanatawakon. Ti dico che il vento odora di carogne, di fuoco e carogne. Non possiamo partire adesso. Finiremo dritti nella puzza e nelle fiamme. Non tira un filo d'aria, madre. Il fuoco divamperà qui. Se non partiamo subito. Non ti riconosco più, Joseph. Mi sembri un bianco. Come fai a non sentire il tanfo? Le carrozze sono più avanti, sul sentiero. Philip sentì rizzarsi i peli delle braccia. Si avvicinò a Kanatawakon. Cosa ti preoccupa, fratello? Mori, grande diavolo. Sono deboli, ma li ho avuti nelle orecchie, ne sono sicuro. Con tutto questo vociare, il tuo udito potrebbe essersi ingannato. No, grande diavolo, ho addestrato le mie orecchie a non burlarsi di me. Ho sentito qualcosa sotto le voci. Sullivan, chiese Philip. No, sarebbero rumori grossi e pesanti come orsi. Questi sono insetti. Si avvicinarono a madre e figlio. Il battibecco era ancora in corso. Philip mise una mano sulla spalla di Joseph. «Forse tua madre ha ragione», gli disse. «Strani movimenti qui intorno. Meglio andare a vedere». Joseph corrugò la fronte. «Ascolta il tuo amico, Joseph», disse la vecchia. «È un bravo Mohawk, anche se è francese». Chiamarono Orognateca e Canenonte. Dopo un rapido conciliabolo, fu deciso che la colonna sarebbe partita, con prudenza e silenzio. I cinque guerrieri l'avrebbero preceduta di mezzo miglio, ai lati del sentiero, passando rapidi da un albero all'altro. Se avessero intercettato il nemico, avrebbero cercato di sorprenderlo ed eliminarlo, mentre la colonna proseguiva il cammino. In seguito, si sarebbero ricongiunti ad essa, per scortarla nel lungo viaggio. Joseph chiamò Isaac. «Sei un uomo ormai. Noi dobbiamo controllare che la via di fuga non sia pericolosa. Finché non torniamo, affido a te. la protezione di Margaret e Cristina. Isaac si irrigidì come fosse sull'attenti, sollevò il mento e a denti stretti disse: «Le difenderò». Joseph sentì un sibilo, si volse. Philip era accucciato dietro un albero, annusava l'aria che scendeva dalle colline. Uno schiocco di lingua da un guerriero all'altro riunì il gruppo. Presero a salire lungo il crinale. Poi Philip fece cenno di allargarsi. Oroniateca e Kanatawakon si acquattarono al riparo di un grosso tronco di pino. Philip, Joseph e Canenonte si nascosero nell'erba alta. Philip si accovacciò, reggendosi con il fucile. Guardava il suolo, respirava lento. Clag camminava spedito. Si rese conto che poteva mettere un piede in fallo. Il sentiero era in discesa, sconnesso. Le spalle erano gravate dal peso della sacca del fucile. Era stanco morto, a pezzi. A ogni passo giurava che sarebbe tornato a casa, a German Flats, a occuparsi di politica. Tanto ormai la guerra l'aveva fatta. Lo sapevano tutti. E dove erano gli altri? Clag cercò il resto del drappello. Li vide 80-90 yard più avanti. Li seguì con gli occhi. Mentre affrettava il passo ci fu uno sparo. Una nube di fumo. Uno dei compagni cadde. Gli altri imbracciarono i fucili. Un ordine secco, gridato. I suoi gettarono le armi. Dai lati del sentiero uscirono indiani. Clag fu percorso da uno spasmo freddo. Sentì le viscere contorcersi. Si acquattò dietro un masso. Joseph squadrò Nathaniel Gordon. «Il tuo volto mi è familiare!» L'uomo sputò per terra, sprezzante. «Non ti ho mai visto prima, non so chi sei!» Il volto di Joseph era ghiaccio. «Tra poco non avrai più voglia di sfidarmi!» Oroniateca levò il cappello di pelliccia dalla testa del Delaware e lo rigirò tra le mani. Canenonte puntò il dito sulla borsa per il tabacco che il Delaware portava alla cintura. Un'improvvisa consapevolezza si fece largo nella testa dei Mohawk. Il Delaware ebbe un fremito. Canenonte emise un grido acuto, terribile. Cristo! Sembrava non si fossero accorti di lui. Il sentiero digradava, non era ancora giorno pieno. D'istinto Clag provò l'impulso di girare i passi, di fuggire più veloce che poteva. Ma c'era una figura là in fondo, dalla quale non riusciva a distogliersi. Sussultò: Cristo santo, era Joseph Brent! Giacaragosta e pitture di guerra, il modo di muoversi era inconfondibile. Con la cautela di un gatto, Clag estrasse il cannocchiale. Cotton aveva una faccia terrea. Il Delaware era un muro di pietra. Il capo dei selvaggi era proprio Joseph Brent. Il cuore batteva all'impazzata. Clag sentì la fredda determinazione dell'odio muovere gli arti. Prima di chiedersi se sarebbe stato in grado di portare a termine il compito, aveva imbracciato la carabina Kentucky. Tirò il grilletto. Solo un debole suono metallico. Aveva caricato male il fucile. La palla doveva essere scivolata dalla canna mentre affrettava il passo lungo la discesa. Imprecò tra i denti, pregò che gli fosse concesso abbastanza tempo, ricaricò con attenzione, udì delle grida, guardò a valle la situazione, precipitava, imbracciò, puntò. L'eroe che avrebbe spacciato mostro Brent era lì, dietro quel masso, e si chiamava Clark. Tirò il grilletto. Una nube di fumo nascose la scena. Clag sporse la testa di lato per controllare l'effetto del colpo. C'era un uomo a terra. Il Delaware lottava con un altro selvaggio. Forse i suoi compagni potevano prevalere, ma le gambe di Clag decisero di fuggire. Correre, un passo dopo l'altro. Lui, Jonas Clag, l'uomo che aveva spacciato Joseph Brent. Philip vide Molly, vestita d'azzurro tenue, e fece un passo per salire la collina. Respirò aria e luce. Il mondo era quieto, il Gran Turco maturo e pensoso. I suoni del mondo, rugiada fresca. Molly era lontana, là in cima, ma sapeva che l'avrebbe raggiunta. Dopo tanto tempo i piedi si muovevano leggeri. L'erba rispondeva al loro tocco, si chinava. Concedeva il passaggio. L'universo ascoltava, curioso. La guerra era finita e c'era sole ovunque. Molly lo salutò e sorrise. Vieni, da qui si vede tutto, campi e laghi, montagne e oceani, il compiersi dei cicli. Philip le fu vicino, guardò di fronte a sé. Il mondo non aveva più orizzonte. Si allungava fin dove l'occhio poteva vedere e proseguiva, sempre più stretto e denso, vago e fradicio d'aria, senza mai scomparire. Popoli e colori, vite e destini, tutto vive in quella striscia sottile. Là in fondo, siamo noi visti da dietro, pensò Philip Lacroix, Rona Terihonte. Se la freccia del mio sguardo arrivasse tanto lontano, potrebbe conficcarsi nella mia nuca. Molly Brandt de Gonuadonti lo prese per mano. L'aria formò piccoli vortici esitanti. Philip parlò. «È tempo che io sappia perché scegliesti me.
Getta il tuo sguardo là in fondo, tamburino,
e dietro di noi, e tutto intorno. Siamo sulla vetta del tempo, dove la risposta precede la domanda, l'effetto precede la causa, la morte precede la nascita. Dovevi salire questa collina per comprendere il tuo percorso. Privo di madre e di padre, sei morto come francese per nascere come Mohawk, il giorno in cui cadeva in battaglia Hendrick. Quel giorno il mondo di Sir William piantò radici. Dovevi morire per vendicare Hendrick. Ti sei salvato. Un nuovo ciclo si è aperto. La nazione ti ha dato un padre ed una madre. Sei stato un grande guerriero. Hai superato prove. Camminavi coi Mohawk. Poi la nazione ti ha perso. E tu hai perso la nazione. L'incompiutezza del tuo ciclo sbilanciava il mondo. Il padrone della vita lo sapeva. Dovevi tornare al mondo, Ornatarionte, per poter morire, per illuminare il destino della lunga casa. Philip parlò. Io, privo di madre, non so più quante volte sono nato. Tu sei la prima e l'ultima levatrice. Hai fatto di me un Mohawk e mi hai richiamato per l'ultima volta. Adesso sei la morte. Molly parlò. Il mondo si è sbloccato. Molly parlò. Un cerchio si chiude, un cerchio si apre. Molly parlò. Le sei nazioni vivranno. Philip sospirò. Gli occhi si bagnarono di lacrime. Il piombo aveva sbranato la carne, tranciato una vena, dato via libera al sangue. Qualcuno gridò un nome.
Ronaterihonte!
Qualcuno intonò una domanda, qualcuno grugnì una risposta. Le ultime sagome umane si affollarono nelle code di occhi sempre più velati. Ci sarebbe stato di grignare di denti, stringere di pugni, pianti e canti e saluti. Philip era pronto. Torno all'utero del mondo, madre, mia origine, mia nazione, al buio tiepido e accogliente della terra.
Your way, your